Firenze viola.
Chi si compra?
Rocco può comprare chi vuole. Tanto ci sta Guardiola in panchina, ci messa lui.
Prima un pensiero e vincere le partite. Poi se riusciamo anche a mettere dell'altro, ben venga.
I primi risultatisti siete voi.
No, giocare bene e vincere è perfetto, è fantastico. Giocare bene e perdere non piace. Solo piace a quelli che si difendono con la filosofia di che la mia squadra ha un'identità, io sono allenatore con un'identità, però dopo non vince niente.
Angolo cinema. Allora, ieri la scelta brutta è stata schierare Mina, che ha le movenze di Robocop, contro un attacco che hanno le movenze degli X-Men. Poi però, insomma, commovente l'interpretazione di Ghost, di Brecalo.
Come dico sempre, i primi 11 devono cercare di dare il massimo, poi abbiamo gente che può subentrare, può anche riuscire a incidere come stiamo facendo ultimamente.
Per me, dopo che si è presentato in conferenza stampa con lo smoking e la camicia bianca, con tutta la famiglia, fratelli, fidanzate, gli è il numero uno. Oliviero, mi fa impazzire a me.
L'ottimismo è di casa cieca. C'era una sorta di prestito a rinterzo e riescono a fare il prestito con diritto di riscatto, prestito secco.
Gol della Fiorentina!
Prima di salutarti e di ringraziarti, chi si compra?
10 e 3 minuti, 8 dicembre, siamo in diretta, incredibilmente ma costantemente anche oggi, con una coppia che va a riformarsi dopo tempo immemore, il buon Benve e il buon Fabio Ferri. Ciao grande Feb.
Sei un Bogut, eh.
Questo è un altro grande classico, tra l'altro in una notte che, come dire, mi ha reso anche felice da appassionato giallo-viola del mondo del basket a stelle strisce, grande LeBron, e ci sarà tra l'altro un grande derby a proposito di tifo con il buon Luca Bargellini della redazione di TMV, visto che la finale sarà con i Pacers. Non ci saranno finali all'orizzonte dopo la vittoria con il Parma, devo dire la verità, mi è molto dispiaciuto come tempismo non essere ieri in diretta, perché sinceramente... partiamo da questo presupposto. Ricordo intanto il 348-7513-933. Oggi più che mai fateci compagnia mentre magari siete a organizzare, non lo so, gite fuori porta, porte fuori giro, siete con non so, la nave, siete con il camper, siete con la macchina, siete con la bici, il monopattino, pronti l'aereo. A vivere con l'aereo un grande weekend, magari anche lungo, altrove, non importa dove, come avrebbe detto Morgan. Però ecco, l'umore del tifoso dopo una gara come quella del Parma mi sarebbe piaciuto, diciamo così, annusarlo, ascoltarlo, viverlo. Detto che io ero arrivato al punto di dire che non avrei visto, per il tipo di stagione che deve fare la Fiorentina, non avrei visto di cattivo occhio persino un'eliminazione, diciamo la Fiorentina non ci è andata lontana. Credo che in vista di una gara come quella con la Roma, la notizia peggiore possibile sia aver fatto 120 minuti più poi anche la lotteria dei rigori, anche se poi sono durati poco e niente. 055 77 111 71 per intervenire in diretta. Poi è ovvio che all'interno di quello che è stato detto, analizzato su Fiorentina Parma, c'è anche, secondo me, ancora una volta, buon Feb, l'analisi su come va benissimo fare una rotazione come si fosse alla roulette di un casinò di Las Vegas, però mi sembra che una certezza ad oggi alla rovescia, come avrebbe detto il Cecca italiano, se la stia portando dietro, cioè che questa turnazione ogni volta porta a qualche prestazione orrenda di qualche singolo, che poi immancabilmente viene sostituito, viene in un certo senso anche dimenticato nel box dei cambi da parte di Italiano, per poi magari rivederlo dopo 2 settimane, 3 settimane, 4 settimane. Cioè i 4 cambi all'intervallo sono indicativi, da un lato che Italiano ha sbagliato formazione e dall'altro che alcuni singoli proprio non riescono a imprimere alcunché, non come Di Nardo che si presenta alle 10:06 nel giorno dell'Immacolata Concezione vestito come se venisse dalla Lapponia, ecco,
imprimendo per... un grande timbro alla sua giornata,
sì,
peraltro,
pronto vedi. Tra l'altro per 2-3 ore di diretta nel pomeriggio, quindi una gioia più non posso. Però ecco, che ne pensi di questo, come dire, di questo rendimento non a targhe alterne, anche peggio di alcuni singoli?
Ma guarda, peraltro l'altro giorno letto una riflessione interessante, no? Che la partita è stata vinta dai titolari, vinta e persa dai titolari, cioè quando Pecchia ha tolto i suoi e Italiano invece ha inserito le sue prime scelte, è cambiata la partita, e questo ovviamente, insomma, ci può stare vista anche la differenza di categoria tra le due squadre. La turnazione torna sempre, tu dici giustamente anche, ne viene fuori spesso qualche prestazione orribile, ne viene fuori anche spesso qualche certezza che poi dura lo spazio di 90, 30, 60 minuti, che tutte le volte però siamo disposti a ritrattare, a patteggiare qualche verità assoluta che diventa solida per qualche mezz'ora e poi sparisce nuovamente. Ad esempio, no? Bellissimo gol di Nzola, niente da dire.
Non c'è,
no?
Dubbio.
Adesso tutti convinti che Nzola sia la scelta giusta. Tra una giornata di campionato ovviamente potremmo avere tutt'altra sensazione.
Guarda,
tutt'altra indicazione.
Pensa solo anche Parisi, poi anche lì bisognerebbe vivere veramente dal di dentro certe dinamiche, però la sensazione è che il mese di novembre di Parisi sia stato, credo, totalmente o quasi totalmente da terzino destro.
Eh sì.
Ora, io non, come dire, il primo tempo di Parisi oggettivamente è stato pessimo con il Parma. Io ho sempre una sorta di empatia verso questo ragazzo, perché se mi mettessero improvvisamente a far regia, non penso sarei in grado di fare come Di Nardo e Santi, cioè quella loro capacità di essere allo stesso posto, anzi in posti diversi contemporaneamente.
Molto duttili.
Molto duttili. Sono un po', sì, forse anche troppo per certi versi. Però un po' di empatia io verso Parisi la provo, nel senso che non riesco a immaginarmi come un ragazzo che comunque ha bisogno di fare degli step di crescita possa performare o overperformare se tutte le volte gli si chiede qualcosa che non è nelle sue corde. Poi si può apprezzare l'impegno, si può apprezzare la dedizione, si può apprezzare tutto quello che vi pare, però anche lì non è automatico, lo rimetto nel suo ruolo e allora magicamente torna a fare quello che ha fatto fin dai tempi di Empoli o fin dai tempi di Avellino, oppure lo metto a destra e allora è in grado di tenermi l'attaccante che opera in quella zona del campo con la stessa efficacia di un Dodò di turno, di un Kayode di turno, di un esterno destro di turno. E poi anche lì su tanti singoli, ora ad esempio è il momento di Sottil, quindi io mi aspetterei, al di là dei gusti personali, che Sottil venga cavalcato a più non posso. Cioè, ora Sottil, piaccia o non piaccia, abbia fatto bene o non abbia fatto bene nei precedenti anni, io me l'aspetto titolare almeno nelle prossime 3-4 gare. Così come, se ricorderai, Brecalo sparisce dal campo dopo aver fatto bene la gara con il Napoli, male il primo tempo con l'Empoli e poi fa 4 panchine in fila.
Sì.
Cioè, anche su questo poi diventa difficile, secondo me, per un singolo riuscire a
orientarsi.
Sì, a orientarsi. Cioè, la bussola a un certo punto la perdi per forza di cose. Così come anche lì, giustamente dici, ha fatto gol Nzola, quindi che si fa? Si considera il gol, la prestazione, l'abnegazione che a tratti ha mostrato anche nei supplementari come un elemento da cui ripartire, quindi ci si dimentica di Beltran? Oppure c'è sempre poi sullo sfondo il tema delle due punte, che non si può però rammentare, perché poi arrivano gli estremisti dell'italiano pensiero a dire tanto lui le due punte neanche sotto tortura.
Anche se poi un pochino contro il Parma le abbiamo viste,
magia.
Viste queste due punte. Peraltro nella lista di nomi, no, di certezze e di sparizioni di una normale serata di Coppa, torna anche Christensen di grande attualità.
Assolutamente,
no? Qualcuno ha detto psycho Christensen, lui poteva indicare la testa facendo riferimento al mentalista, forse perché appunto aveva messo il tarlo nei rigoristi del Parma, e adesso il tarlo è anche nella nostra mente, ovvero si ridiscute nuovamente anche il discorso portiere, oppure Terracciano in qualche modo adesso è il titolare. Beh, sicuramente insomma cambiano diverse valutazioni di volta in volta, come si diceva prima. Io, ad esempio, sul caso Sottil, sai, io sono un po' un sottilista, no? Tra le tante.
Quindi non sei sorpreso, diciamo, da questa scintilla.
Realtà, allora, io dicevo anche con Pietro negli scorsi appuntamenti che, insomma, avrei atteso almeno fino a gennaio per dare una valutazione semidefinitiva del buon Riccardo Sottil, perché, come ti dicevo anche in trasmissione l'anno scorso, durante le nostre mirabolanti avventure a dodicesimo uomo, ero convinto che il problema fisico che aveva avuto l'anno scorso, ovvero l'ernia, fosse un problema di quelli, insomma, di non semplice risoluzione, anche una volta magari che arriva la guarigione clinica. Quindi un periodo di ambientamento, di ripresa, me l'aspettavo. Devo dire che arrivato a novembre, dicembre, avevo grossissimi dubbi.
Questi dubbi se ne sono andati?
No, perché poi in realtà è veramente provocatorio questo rendimento di Sottil in finale di questo periodo che appunto io avevo tracciato come possibile periodo di prova, periodo di analisi delle prestazioni di Sottil. Sottil che obiettivamente ha fatto molta fatica nella prima parte di stagione, nelle ultime due partite ha lanciato dei segnali, poi sono dei segnali che ti fanno tentennare, ti fanno titubare, ti fanno cambiare le gerarchie di un ruolo che comunque,
che tra l'altro
rimane
un ruolo che non ha gerarchie,
esatto,
oltretutto
rimane sostanzialmente un po' legato alla rotazione che dicevi tu, perché appunto tutte le volte c'è una sensazione diversa. Breca, lo dicevi, contro il Napoli ad esempio ci aveva fatto dire: ah, ecco, è arrivato,
eccolo,
l'esterno sinistro. No,
no, non è così.
Sottil contro la Salernitana e poi contro il Parma è andato a segno, e adesso
poi la riflessione deve anche essere legata al fatto che con il massimo del rispetto ovviamente per la Salernitana e per il Parma,
non sono Inter e Milan,
cioè se le scelte devono basarsi sul fatto che Sottil ha fatto due partitoni contro l'ultima della Serie A e la seconda della Serie B, che comunque hai dovuto superare solo ai rigori, al punto da dire cambio le gerarchie, guadagno dei posti nella piramide comunque molto dinamica e flessibile di Italiano, secondo me è un po' poco. Però è anche vero che è con le scelte di Italiano che siamo arrivati a questo punto. Se Sottil ha fatto poco più di 800 minuti, Kwame poco più di 700, Brecalo 667 e Iconé 577, cioè vuol dire che sugli esterni, tolto Nico, ogni volta è un casting, ogni volta c'è l'agenzia interinale che va lì e cerca un lavoratore, però con un contratto non a tempo indeterminato, proprio determinatissimo, massimo una partita, se vogliamo un e mezzo, e poi si riparte con la giostra e vediamo dove ci si ferma. Oltretutto poi ci sono dei dati anche per certi versi surreali: in stagione Sottil ha fatto gli stessi gol di Nzola e di Beltran,
no,
cioè tre.
Se escludi Nico Gonzalez è l'esterno più prolifico della Fiorentina,
ecco, quindi cioè, anche lì,
ma infatti non è arrivata, cioè io penso se guardi la corsia di destra una risposta te la dai, cioè
sì.
Italiano di Nico Gonzalez fa malvolentieri a meno, e quando lo ha in condizioni accettabili lo schiera sempre. Quindi
sì,
vuol dire
sì,
che in realtà Italiano le scelte di formazione per avere un 11 consolidato, leggevo, no, delle 120 e passa formazioni diverse da quando si è seduto sulla panchina della Fiorentina. Italiano quando ha le giuste scelte, quando ha gli uomini giusti, li fa giocare. Vlahovic, quando Vlahovic, lo so che non si dovrebbe parlare di Vlahovic, si torna sempre lì, ma quando Vlahovic era la Fiorentina non mi pare che Italiano facesse tanta rotazione sul ruolo di prima punta,
assolutamente.
Ergo mi sa che sulla corsia di sinistra non abbiamo, come dire, il Leonardo DiCaprio giusto per il ruolo da attore protagonista.
Infatti c'è chi come Stefano dice: se Italiano ha sbagliato formazione schierando dal primo minuto Mina, Mandragora e Brecalo, è la società che ha sbagliato altrettanto a comprarli, perché Mina è al posto di Igor, Mandragora a quello di Torreira e Brecalo al posto di Chiesa e Saponara. Ora, detta così è un po' brutale,
un po' cattivello.
Poi ricordiamo anche una cosa, Stefanone nostro, c'è qualcuno che evidentemente queste cessioni e questi acquisti, non dico che li abbia confermati con la ceralacca come si fa dal notaio, però non mi sembra che nel comportamento e nelle dichiarazioni Italiano si sia mai voluto discostare da una figura pressoché totalmente aziendalista. Poi, se è come la dipingi tu, allora sono tre anni che il mercato della Fiorentina va in direzione ostinata e contraria rispetto al suo allenatore, perché tu dici Mandragora al posto di Torreira, ma io ti dico anche che semplicemente passare in tre anni da avere tre perni diversi per un reparto chiave come il centrocampo è folle, indipendentemente dai gusti, uno può preferire Amrabat, chi Torreira, chi Arthur.
Guarda, lo sai, questa è una cosa a cui io penso spesso quando penso un po' alla situazione della Fiorentina.
E tu ci pensi 24 ore su 24?
No, non 24 ore su 24, molto meno. Penso molto di più alla Savino del Bene, certo. Questo non posso negarlo. A proposito, lunedì, big match. Quindi
parliamo
lunedì,
di cose serie,
ore
ragazzi.
20:30, Palazzo Vanni, sfida contro Novara. Ci sarà anche la Saretta che mi ha già confermato insomma la sua presenza. Quindi venite, accorrete numerosi. Però insomma, al di là di quanto penso io alla Fiorentina nel corso della mia giornata, Però tante volte si dice, no, Italiano in tre anni deve aver costruito delle alternative tattiche al suo 4-3-3, Italiano in tre anni deve costruire una difesa più solida rispetto a quella mostrata nelle prime due stagioni, Italiano in tre anni deve mostrare un miglioramento, no, generale del rendimento della sua squadra. Però come dici te, sono tre Fiorentine completamente diverse.
Totalmente.
Perché se cambia il regista, se cambia l'uomo perno di centrocampo, e cambia inevitabilmente anche il modo di giocare, perché non mi dirai mica che Amrabat ti fa giocare nello stesso modo di Torreira,
ci mancherebbe,
allo stesso modo, non mi dirai mica che Arthur ti fa giocare come Torreira e Amrabat. Beh, tutte le volte si deve ricominciare da capo. Tutte le volte è un cercare un nuovo modo di interpretare questa Fiorentina. Insomma, io a Italiano faccio i complimenti, tutto sommato, perché con giocatori completamente diversi, perché anche Arthur è veramente un giocatore che non c'entra nulla con Torreira, con giocatori completamente diversi, ma tutte le volte in qualche modo si riesce ad adattare. Poi chi si accontenta goda e chi si adatta spesso si deve un po' accontentare, e questo secondo me è un po' la situazione.
Tra l'altro in un contesto in cui sappiamo benissimo, anche da un punto di vista, come dire, di operazione, a cosa andrebbe incontro la Fiorentina in caso di desiderio di riscattare Arthur, cioè indipendentemente dal fatto che poi la cifra prestabilita si possa un po' rimodellare, si possa andare un po' a smussare, non credo che Arthur abbia in testa l'idea di tagliarsi a metà, per non dire ancora di più, l'ingaggio. Cioè, poi si può sognare, si può dire no, ma la Fiorentina comunque ha la certezza, il piano B in Maxim Lopez, che però anche lì, non e lo dice uno dei più grandi Maxim Lopesiani d'Italia, io comunque andare a riscattare un giocatore che ha fatto 650 minuti in stagione a me va benissimo, però gioca sostanzialmente la metà dei minuti di Arthur. Poi se si ha in testa di dire Arthur non sono in grado di riscattarlo, nel frattempo, anche lì vorrei evitare frasi fatte, ma diciamo Maxim Lopez ha iniziato a conoscere l'ambiente, il modo di giocare, come funziona Firenze, eccetera, eccetera.
Dai, lo possiamo dire, è in crescita.
È in crescita, sì. Io vorrei vederlo anche in crescita di minutaggio, però capisco e mi rendo conto che immaginarlo a lungo termine in coabitazione con lo stesso Arthur sia un po' complesso. È ovvio, in contumacia Arthur gioca Maxim Lopez e c'è anche da dire che spesso e volentieri però le prestazioni di Maxim Lopez, cioè, sono arrivate contro avversari mediocri. Le grandi gare fin qui le ha sempre giocate Arthur. Sarebbe un po', un peccato, indipendentemente dai gusti, doversi già immaginare a breve giro di posta, quindi a 5-6 mesi di distanza, un altro centrocampo, un altro reparto da dover costruire da capo ancora una volta. Però del resto è quello che la Fiorentina ha fatto anche con l'attacco, cioè il reparto più costante in questi anni è stata la difesa, con tutti i suoi dubbi, con tutte le sue crepe, però anche l'attacco, siamo passati da Vlahovic. Si potrebbe addirittura tornare indietro e ritirar fuori anche i vecchi colpi alla Pedro, alla Boateng, e poi ritirar fuori Piontek.
Però quello, diciamo che magari, guarda, l'anno di Boateng, diciamo il primo anno, sì, di fatto, magari qualche attenuante ci può sulla scelta degli attaccanti, perché comunque, come dire, si era ancora a metà di un passaggio storico, da un passaggio di proprietà. Dopo,
diciamo,
però,
dal gennaio di Vlahovic in poi,
sì, dopo obiettivamente si comincia a valutare di più le scelte che sono state di questo organigramma societario della Fiorentina.
Poi vedi, anche lì c'è sempre quest'idea complessa di avere un gomitolo tra le mani quando si parla, come fa Stefano, del mercato non fatto su misura per Italiano, e del fatto che poi però anche lì, se un allenatore resta per tre anni, io immagino che resti contento. Che resti contento se gli prendono un giocatore che ha già avuto in due esperienze come Zola. Che resti contento se in alcuni reparti si va, come dire, a insistere su caratteristiche specifiche. Poi, se d'altro canto l'idea è, no, Italiano non è stato soddisfatto perché lui voleva Berardi, gli hanno preso i Conè, lui voleva un regista e per un anno ha dovuto fare le nozze con i fichi secchi con Amrabat, lui voleva un attaccante specifico e gli hanno preso un altro, allora la domanda è sempre la solita: ma perché è rimasto tre anni? Perché persino con un rinnovo di contratto di mezzo? considerando che mi sembra un allenatore che tutti parlano come di un personaggio ambizioso, quindi anche lì non ha avuto offerte soddisfacenti, si trova in una comfort zone dove alla fine, non avendo obiettivi dichiarati, nessuno gli può dire niente, perché qual è il fallimento in una stagione tipo della Fiorentina se non c'è un obiettivo? Cioè, se non c'è un obiettivo non hai margine per fallire, perché se arrivi decimo non vai in Europa. Ma chi ha mai detto che la Fiorentina deve andare tutti gli anni in Europa? Se arrivi settimo invece che quinto, ma chi ha mai detto che la Fiorentina deve andare in Europa League? Fare due finali e perderle è stato raccontato come un film, un colossal, cioè sembrava aver vinto 15 premi Oscar, quando sì, si considera statisticamente che la Fiorentina da 60 anni non arrivava due volte in finale, ma credo nelle regole dello sport ci sia che chi va in finale poi deve vincere per entrare nei libri di storia. Poi va benissimo, anche squadre non abituate vanno lì, fanno la finale e se la godono, ma credo che non sia questo il tema, almeno nel calcio. Quindi se il mercato è andato in una direzione contro italiano, allora rimanere tre anni nello stesso posto mi sembra un po', ora non voglio dire autolesionismo, però evidentemente qualcosa che non va.
Io non so, perché a volte sento il buon Nicco Santi che sostiene una teoria, dice ad esempio sulla scelta di Nzola, no? L'uomo italiano, il cosiddetto uomo italiano. Se si presentano davanti a Francesco Benvenuti, gli dicono: vuoi Nzola o Fabio Ferri?
Certo.
Ora non è questo il caso, ovviamente. Però,
e poi dipende anche per cosa. Per fare una trasmissione, magari prendo Nzola.
Beh,
per fare
una bella
giocare
intervista,
a calcio,
meglio Nzola.
Certo, non c'è dubbio.
E quindi mi rimane il dubbio, no, su quelle che poi sono state le scelte di italiano, o comunque quello che italiano ha approvato del mercato. Cioè, mi rimane il dubbio di cosa gli sia stato presentato. Allo stesso tempo, in estate si è detto che italiano aveva concordato con la società, bene o male, quelle che erano le operazioni, le mosse da fare sul mercato. Non mi pare di aver mai sentito italiano dire che non era contento di lavorare col gruppo che aveva a disposizione.
Poi Feb, no, un allenatore che non mette, diciamo così, la sua firma virtuale su una rivoluzione copernicana come quella che c'è stata nell'attacco della Fiorentina, si è mai vista.
Al di là di tutto, ma abbiamo detto di una squadra che, appunto, italiano tutte le volte si ritrova ad inventare e a reinventare, perché ti cambia due attaccanti su due, ti cambia il centrocampista centrale, comunque ci sono stati altri cambiamenti all'interno della formazione, uno tra i tanti è ovviamente quello di Parisi, no?
Certo,
che ha inserito e che dovrà necessariamente avere minutaggio. Cioè, cambiare tutti gli anni una squadra così non vai avanti in un progetto tattico, magari vai avanti in un altro tipo di progetto, però non vai avanti un altro progetto tattico. E mi verrebbe da dirti, a proposito di Maxime Lopez, no, che Arthur, obiettivamente è difficile pensare che rimanga a Firenze anche nella prossima stagione. Poi tutto può essere,
assolutamente
tutto può essere, ma mi verrebbe da dirti: se Maxime Lopez diventasse il centrocampista titolare della Fiorentina, qui stiamo parlando veramente per ipotesi, non sarebbe una cosa nuovissima? Cioè, alla fine ci siamo ritrovati da Duncan con il minor minutaggio nella sua carriera in Serie A a Duncan fondamentale per andare avanti. Ci siamo ritrovati da Ranieri scartato,
assolutamente,
e sulla soglia del pianerottolo di casa, pronto con le valigie in mano per andare via, a Ranieri perno insostituibile della difesa, poi rimodulata questa cosa.
Ma se ci pensa, che con Amrabat fu lo stesso.
È la stessa
che
cosa.
Amrabat,
esatto,
quando c'era Torreira era un comprimario alla
Quame
fine.
Quame, che
assolutamente
era destinato al Genoa, era destinato al mercato internazionale, e alla fine diventa un'alternativa quasi, quasi imprescindibile. Quindi non sarebbe la prima volta che da pietra scartata si è fatto testata d'angolo, se mi permetti, visto che
bella.
È una giornata religiosa.
Bella, bella. Mi fa volare, ecco, questo gancio, così come mi fa volare il messaggio di Andrea che dice: ma sbaglio o la cacciata, tra virgolette, di Torreira nacque proprio da italiano? Allora anche lui è ben coinvolto nell'arcano maggiore. Diciamo, Andrea, che sulla vicenda Torreira non verrà mai scritta la parola fine, ma neanche in un certo senso non verrà mai scritta la verità, perché si potrebbe sentire tutte le campane e probabilmente ci sarebbero davvero 13 versioni diverse sull'accaduto. Io credo ci siano solo due aspetti da considerare. Punto primo, che quella stagione di Torreira fu memorabile.
Eh sì.
Tanto nella prima parte quanto nella seconda, con, se vogliamo, almeno personalmente, per quello che è la mia percezione, il mio ricordo di quella seconda parte di stagione, per la capacità di Torreira di incidere nei piccoli dettagli che poi fecero la differenza per mantenere la Fiorentina in zona Europa. Così come va detto che tutti quelli che in un certo senso hanno sfruttato il passaggio di Torreira al Galatasaray per dire avete visto dove è finito Torreira, allora tutto questo gran giocatore forse non era così. Intanto magari un consiglio per vedere anche qualche partita del Galatasaray,
li prenderei volentieri.
Così, giusto per rendersi conto che poi magari uno si guarda intorno e dice: ah, ma c'è Zaha, ah, ma c'è Ziyech, ah, ma c'è Icardi, ah, ma c'è Sergio Oliveira, e si va avanti. E poi ricordare così banalmente che a una giornata dalla fine del gruppo Champions il Galatasaray è ancora nelle massime condizioni possibili per passare il turno in un girone col Bayern e col Manchester United. Ma al di là di questo, avrebbe potuto anche essere a zero punti. Comunque Torreira 6 partite di Champions se le è fatte. L'anno scorso ha vinto il campionato. Quindi, al di là di tutti i giudizi o pregiudizi sul campionato turco, la scelta di Torreira dopo aver fatto fatica, soprattutto all'Arsenal, io non la metto in discussione anche come step in avanti. Cioè, almeno su questo credo si possa essere d'accordo.
Aggiungo anche una piccola cosa. Istanbul non è male, visto che tutte le volte che si parla della permanenza dei giocatori a Firenze, ovviamente si fa riferimento alla bellezza della città e quant'altro. Non è che io sto dicendo che Firenze non è bella, però anche Istanbul non è malissimo, eh. Un po' più traffico.
Però diciamo quei due o tre aspetti che meritano una visita. L'errore che posso contestare a Italiano è aver schierato insieme Milenkovic e Mina, due difensori macchinosi che non hanno il piede per far ripartire l'azione. Infatti anche nella copertina c'era quel bellissimo gancio diciamo cinematografico, Robocop, eccetera eccetera. Anche lì abbiamo capito che come dire, Milenkovic è imprescindibile, ha giocato come giocatore di movimento, quindi escludiamo Terracciano, 220 minuti in più del secondo, ovviamente primo con distanza siderale rispetto agli altri, ma appunto il secondo in questa classifica è Bonaventura, che ha praticamente due partite quasi mezzo in meno di Milenkovic nelle gambe. Quindi è ovvio che se il tuo obiettivo è dar minuti a Mina, è altamente probabile che questa scelta poi ricadrà su una coppia di difensori centrali che hanno il cognome che inizia con la M. Anche se ci sarebbe persino Martinez Quart, quindi evidentemente anche una scelta, come dire, alfabetica, quella della Fiorentina. Poi che sia andata male col Parma, io però su questo sì posso essere d'accordo, però va anche detto, ragazzi, che cioè contestiamo Italiano su tutto quello che ci pare, apprezziamo Italiano su tutto quello che ci pare, se per ora non gli concediamo anche di metter Mina col Parma,
ma se non lo metterà
allora
col
basta,
Parma quando lo poteva mettere
con la Roma,
cioè... Fra l'altro, cioè, devo dire che è stato dimostrato quindi che si può giocare, anche se magari Mina non ha dato grande prova, ma si può giocare con due centrali di piede destro. Cioè, una roba
esclusiva,
incredibile.
Questa. Assolutamente.
Incredibile. Si può giocare con due centrali di piede destro.
Si può giocare con due centrali di piede destro, e soprattutto, ecco, si può anche vedere Mina da difensore. Poi, che abbia fatto bene o che abbia fatto male, in questo momento è quasi secondario. Cioè, l'importante è che la Fiorentina ora sia nelle condizioni di poter dire: ho visto Mina in campo, arrivo al mese di gennaio e perlomeno ho un'idea, una parvenza di idea su Mina come valore aggiunto per i mesi che vanno da gennaio a giugno, se come zavorra, se come giocatore di cui mi devo liberare perché ho bisogno di un altro centrale. Quindi, considerando poi il numero di partite esorbitanti che avrà la Fiorentina da qui all'inizio del mercato, io non dico che spero di vederlo spesso, però se la Fiorentina ha bisogno di chiarirsi le idee sulla qualità dei suoi difensori, credo che ci siano altre occasioni dove poterlo rivedere. Io non disdegnerei neanche l'idea di vederlo col Ferencváros, per quanto sia una gara dal valore rimarchevole, perché c'è un primo posto da difendere eccetera eccetera, però poi ci sono degli avversari, come dire, vedo dal calendario, vedo Verona, vedo Monza, vedo Torino per chiudere l'anno. Ora non mi sembra che ci siano delle corazzate offensive, anzi uno potrebbe dire col Verona, considerando che la coppia di attaccanti è Juric titolare, dalla panchina Henry, un'idea di avere un difensore di quasi due metri potrebbe non essere peregrina. Magari col Monza con movimenti di Colombo no, però vederlo almeno un altro paio di volte a me non farebbe schifo. Magari a qualche ascoltatore invece sì, e quindi spera, diciamo così, che il Benve abbia bevuto qualcosa stamani, cosa che però posso smentire. Ammettiamo pure che Italiano abbia voluto un Zola ed ha sbagliato, ma Beltran pagato 12+12, vi sembra una prima punta adatta a giocare centrale in un tridente? Però anche lì, ragazzi, ma la riflessione è sempre la stessa. Nel momento in cui usciamo anche un po' dal contesto in cui, come dire, gli allenatori, no, si dice sempre hanno fatto un mercato su misura. Ora, si fa il possibile per fare un mercato totalmente su misura, ma se Italiano non ha avallato un'operazione da complessivamente 25 milioni di euro, allora, scusate, ma come viene fatto il mercato alla Fiorentina? Cioè, arriva una scelta basata su cosa? Se per il terzo anno consecutivo tu vai a rivoluzionare il reparto d'attacco, che l'anno scorso comunque era stato anche, non dico difeso durante l'anno,
ma anche al termine della stagione.
Ma forse anche, ecco,
anche al termine della stagione,
termine
di
della
fatto
stagione.
Furono difesi i numeri di quel tandem.
Oh, con grafiche, PDF,
ma secondo me
dati
il pubblico
Excel.
Si sta anche di difendere scelte che poi nel privato e nei fatti andrai a sconfessare, perché fino a quando hai dei giocatori che sono di tua proprietà, come dire, non puoi nemmeno deprezzarli,
senza dubbio, svalutarli,
valore con le tue parole. Quindi ci sta, fa parte del calcio, fa parte del business, fa parte del calciomercato. Quello che ci sta un po' meno, secondo me, è appunto tutte le volte cambiare, come dicevo prima. Poi su Beltran io sono convinto che la Fiorentina non può spendere quella cifra là e pensare che Beltran sia la riserva di Nzola. Cioè, questo non è possibile, proprio perché si parla di un business e non solo di un gioco. Se io spendo 25 milioni, da vedere se poi si concretizzano tutte le clausole, ma se io spendo 25 milioni per un attaccante, lo devo far giocare.
Sì, sì. Cioè,
poi, detto questo, è anche vero che Beltran, insomma, come dire, ha la possibilità, è giusto che gli venga concesso un po' più tempo, no? Perché arriva da un altro campionato, da un'altra lingua, un altro mondo, tutto da rivedere. Una cosa sola dico: ma perché dobbiamo cambiare ruolo a tutti i giocatori? Perché ora Beltran non può giocare prima punta. Mi spiegate come? Io tutte le volte ci insisto, perché sennò sembra che siamo pazzi. Mi spiegate come mai a River Plate giocava prima punta nel 4-2-3-1 e a Firenze non lo può fare? Perché giocava nel River Plate, non giocava nello Sporting Barberino.
Non c'è dubbio. Ma poi vedi, anche su questo poi c'è sempre un'inconsistenza che non credo nasca in questo caso dal giocatore, ma forse dall'idea per cui si va a prendere un giocatore. Perché mi sembra che in questo momento al Milan, ad esempio, dopo che l'anno scorso si è detto in tutte le salse che Jovic non avrebbe dovuto fare la prima punta, giusto o sbagliata che sia stata l'operazione Jovic, però il Milan l'abbia preso per fare il sostituto di Giroud e Jovic fa l'attaccante centrale nel 4-3-3. Non è che si è andati a cambiare modulo per fare un 4-2-3-1 per mettere Jovic sotto punta rispetto a, non lo so, un falso 9 di turno, il Chukwueze della situazione o il Pulisic della situazione. Però siccome queste sono questioni di campo, noi siamo molto fortunati oggi nell'avere Antonio Di Gennaro in diretta con noi. Ciao grande DJ!
Buongiorno!
Buongiorno a voi, grazie a voi.
Grazie a te, DJ, di essere qui con noi anche l'8 di dicembre. La riflessione, come dire, nasce anche dalle solite risposte ondivaghe che si hanno di partita in partita, perché paradossalmente, Antonio, se uno analizzasse Fiorentina-Parma senza saper niente di quello che è successo prima, la riflessione dovrebbe essere: beh, Zola è in crescita, quindi anche lì, senza sapere quello che è successo prima, uno potrebbe dire: cavalchiamo l'onda Zola. Che si deve fare a questo punto, però, considerando che noi invece sappiamo i mesi precedenti come sono andati e come non sono andati per i due attaccanti della Fiorentina?
Ma è un po' la situazione che dall'inizio del campionato, anche dell'anno scorso, il problema del centravanti dopo l'addio di Duvan Vlahovic. Quindi questo questa è la realtà, nel senso che non so se Parma può essere un test attendibile, anche se poi nel primo tempo la squadra ha sofferto, quindi ci è voluta la massima diciamo concentrazione nella ripresa per ribaltare un risultato che magari era molto compromesso. Quindi Zola ci ha messo il suo, e prima stavo sentendo giustamente che Beltran non è che giocasse in una squadra qualunque. Fare la prima punta a River Plate la può fare anche la Fiorentina con lo stesso modulo. Quindi bisogna capire se lui come giustamente dicevate, ha bisogno ancora di ambientamento e ci può stare, oppure diciamo è un discorso diverso, perché in effetti, e ti devo dire che nella partita della Conference League in casa contro la squadra serba mi sembrava che poteva essere, al di là della squadra avversaria che ovviamente era modesta, però insomma si era dimostrato l'attaccante, se andiamo a vedere le situazioni dei gol e come sono venuti, i movimenti erano quelli proprio da prima punta, che può venire a giocare a legare il gioco oppure può attaccare a profondità, come lo stesso Nzola deve fare, perché nel 4-2-3-1 è ovvio ci vuole un attaccante che abbia queste caratteristiche, anche Vlahovic faceva, che può essere il 4-3-3 ma cambia in maniera diciamo marginale, perché poi dal 4-2-3-1 al 4-3-3 ci sta lo spostamento di una mezzala e va a fare diciamo il trequartista, quindi la prima punta, i movimenti, diciamo la proposta deve essere quella. È un dilemma che Italiano ha, due attaccanti che poi se andiamo a vedere dal punto di vista economico sono anche, è stato un investimento, uno credo 25, l'altro 15, ci sono le varie competizioni, meno male che per la Fiorentina è riuscita anche ad andare avanti nella Coppa Italia. E quindi questa è una situazione da monitorare partita dopo partita, oppure dare diciamo un segnale, come dire, faccio fare un mese a Beltrano oppure un mese a Nzola, solo che sono passati, mi sembra, siamo già al quinto mese e questo problema diciamo tra virgolette esiste ancora, perché non può bastare, come dicevo prima, una partita contro una squadra diciamo modesta della Conference League, non può bastare la prestazione secondo tempo contro il Parma, quindi io credo che lo sviluppo del gioco c'è, e come ha detto anche lo stesso Italiano dopo la partita col Milan, e qualche domanda anche gli stessi interpreti si devono fare su questo, mi sembra che devono capire, che devono tirare fuori qualcosa anche di diverso. Oggi leggevo l'allenatore della nazionale angolana parlando di Nzola, ha bisogno di Coca, ha bisogno di sentire la fiducia, ma ho capito, ma ci sta anche, Firenze non è Spezia, però mi sembra Italiano, avendolo portato lì con tutte le sue forze, più fiducia di quella non vedo cosa possa dare, e non è stato diciamo per una o due partite, ha giocato anche una certa anzianità, è normale, poi cerca alternative, perché come attaccante c'ha Beltrán, e poi andiamo a vedere che poi in alcune situazioni ha fatto giocare qua a me prima punta, quindi secondo me il problema è ancora lì, trovare una prima punta che si adatta, che soprattutto sia prolifica per quanto riguarda il gol. Sì, può giocare bene, poi sappiamo benissimo che poi l'attaccante anche lo stesso attaccante vive per il gol, e in questo è lì secondo me il punto focale, altrimenti la Fiorentina, che ha una buona classifica, secondo me poteva averne anche diciamo dei punti in più. E poi insomma c'è la partita con la Roma, che anche lì uno spartiacque, perché visto il campionato, a parte Inter, Juventus, e credo anche il Milan, se dovesse poi uscire dalla Champions League, il quarto posto secondo me è da giocare, perché il Napoli non lo vedo come gli altri anni.
Antonio, a proposito di scintille, questa scia luminosa delle ultime due gare di Sottil con due gol e due assist, tu come dire la proteggeresti dando altri minuti importanti a Sottil nelle prossime gare?
Non basta, perché secondo me non basta. Firenze non puoi fare due partite e basta, devi dare continuità.
Però dico, le continuità tu, come dire, cioè gli concederesti una chance con la C maiuscola, quindi Roma e poi Ferencváros?
Va cavalcata l'onda, perché credo che due assist, due gol è importante, vuol dire appena ha ripreso fiducia, la consapevolezza che può essere tornato dopo gli infortuni e tutto il resto, il Sottil che può fare la differenza, ma la deve fare per più partite. Perché poi anche dal punto di vista, parlava dell'attaccante, ma a parte Nico Gonzalez, gli esterni non sono stati così prolifici, sempre ritornando alla proposta di gioco che fa Italiano, quindi deve cavalcare l'onda. Poi io sono mia Italiano, ma è normale che in questo momento chi fa gol, chi fa assist, sta bene, deve recuperare il tempo perduto, mi sa che sia un'alternativa, ne ha diversi, però insomma uno fa due gol e due assist, è normale che si deve riproporre, cioè si ripropone poi lui stesso come fiducia, come disponibilità, insomma, essere ancora decisivo. E quindi, perché come ho detto prima, non può bastare due gol e due assist, poi insomma anche con squadre. Ecco, con la Roma è una partita in cui uno, se fa la differenza, vuol dire che è cresciuto.
Certo.
Quello che Nico Gonzalez rispetto al primo anno è cresciuto in maniera esponenziale e che non sia insostituibile come Bonaventura. Sono quei giocatori che, ripeto, la Fiorentina gioca bene, poi ci sono quelli che devono fare la differenza, che sono, diciamo, nei momenti anche difficili della gara, sono quelli che ti risolvono, diciamo, le situazioni, e Gonzalez e Bonaventura sono due di quelli imprescindibili, come Arthur mi sembra che sia il regista che cercava la Fiorentina. E quindi sono quei giocatori che non puoi, nonostante ripeto le tre competizioni, ma sono quei giocatori che secondo me le partite importanti devono giocare sempre per fare la differenza, anche perché con la Roma non spartiacque.
A proposito di questo, Antonio, visto che giustamente anche guardando la classifica si vede Fiorentina sesta a quota 23, Roma quarta a quota 24 punti, a pari merito peraltro con il Napoli, è doveroso e legittimo provarci. Allo stesso tempo però io guardo la rosa della Roma e vedo delle potenzialità che sul lungo termine mi fanno pensare che il duello non sia così facile per la Fiorentina. Cioè, la Fiorentina deve andare oltre alle aspettative.
Se stanno bene tutti, perché Dybala sappiamo che è un fuori classe, che insomma non è che le ha mai fatte tutte. Pellegrini uguale, Lukaku sta andando forte, sì, ma Renato Sanchez, che era un giocatore che insomma nel centrocampo come Paredes, ma non hanno la continuità. E quindi a livello difensivo gli manca Smalley da una vita, non so se rientra. Quindi questo perché va, secondo me, tanti lo criticano, ma ci sta, per l'amor di Dio, perché nel calcio, nella vita c'è il consenso e il dissenso, ma quello che sta facendo Mourinho in questi anni nessuno lo sta valutando, al di là delle polemiche, arbitri, io parlo sul campo,
certo,
perché questo non ci ha mai avuto giocatore, oppure ha sempre lottato con un problema di infortuni e quant'altro, ed è lì, ha fatto due finali, una l'ha vinta, e lì a giocarsi l'Europa che conta quest'anno, insomma. Quindi, come dicevi tu, sì, però devono stare sempre al top, perché gli infortuni insomma sono un po' di casa lì alla Roma, soprattutto in quei giocatori che dicevi tu che possono fare la differenza, e la fanno. Il solo discorso dicevo prima, ti manca Dybala, Pellegrini o Lukaku, e poi ovviamente lui riesce a trovare delle alternative, ma sono quei giocatori che se ce l'hai, ecco, la Roma può diventare importante. Poi se a gennaio prende un paio di giocatori, la Roma non ha fatto mercato, mai. Ecco perché bisogna dare adito all'allenatore. La Roma l'anno scorso ha fatto un mercato con Celik a 7,5 milioni, quest'anno ha fatto tutti tra prestiti e parametri zero, perché poi arrivano, perché? Perché c'è lui, c'è l'allenatore, se no non ci vanno a giocare a Roma. Quindi è importante, che per questo secondo me è una partita, ho detto spartiacque, perché se la Fiorentina vince a Roma, insomma, le grandi ha fatto sempre grandi gare. Guardare la Juventus, non ha vinto, con il Milan non ha vinto, ma ha dominato per certi versi. Quindi bisogna anche prendere quello che insomma che fa, poi si può migliorare in tante cose, per l'amor del cielo, soprattutto da essere molto più cinici. Però la Fiorentina, se batte la Roma, è in Conference, Coppa Italia è andata avanti magari con difficoltà, e se batte la Roma è quasi quarta.
Non c'è dubbio, Antonio. Pongo, come dire, la riflessione anche però dalla parte opposta, perché è una classifica che fa venire l'acquolina alla bocca, ma che, come dire, proprio perché c'è un equilibrio dato anche dal fatto che, a parte le prime due e mezzo, ci metto il Milan anche se con un po' di cautela, per il resto c'è un equilibrio che porta ad avere la quarta a 24 e la dodicesima a 18. Come credi che la Fiorentina e in generale Firenze dovrebbero gestire un eventuale passo falso a Roma? Perché è un attimo dal ritrovarsi potenzialmente quarti a ritrovarsi potenzialmente noni.
Ci sta, questo è un discorso di mentalità, di capire un po' dopo se poi magari tralasciare il fatto di arrivare quarti oppure puntare a sesto, settimo come sempre, e giocarsi lì, come l'anno scorso, magari un andamento positivo nelle due coppe. E questo deve valutare, in effetti, sai, con l'equilibrio che dicevi tu, una sconfitta o i tre punti ti può dare una classifica diversa, invece una vittoria di essere lì. Anche perché se dovesse vincere a Roma, il pensiero del quarto posto va valutato in virtù del fatto che c'è anche la Conference e poi la Coppa Italia. Quindi ci ricordiamo, la Lazio l'anno scorso ha tralasciato la Conference per arrivare in Champions League e ci è arrivata come seconda, mi sembra. Quindi il Milan vince lo scudetto quando fuori dalla Champions. l'Inter andò, vinse lo scudetto con Conte quando andò fuori dalla Champions. Quindi bisogna valutare attentamente certe situazioni. Siamo ancora, diciamo, alla quindicesima partita, però una sconfitta potrebbe essere, bisogna vedere anche come viene la sconfitta, perché sai, se viene netta allora c'è, può essere un ridimensionamento, anche se ovviamente uno dice vabbè, sono sempre tre punti in meno, però credo che la Fiorentina farà la partita, ne sono convinto, e lì bisogna stare attenti, perché poi Mourinho a livello tattico, nei discorsi, negli spazi, nelle ripartenze con quei giocatori può essere determinante, però poi capire quando come gestire l'annata, perché ripeto, se ti giochi il quarto posto, io lo dico personalmente, io preferirei arrivare al quarto che magari andare avanti in conference tutta la vita.
Antonio, Sergio ti vuol chiedere se ti piace, da un punto di vista ovviamente di Fiorentina, il gioco di possesso palla del tiki-taka, comunque diciamo così, perché poi sul tiki-taka si potrebbe dire tanto, però una Fiorentina che ha un possesso palla così tanto pronunciato, ecco.
È una prerogativa di Italiano, ma un po' di tutti gli allenatori emergenti, poi c'è quelli che lo fanno in maniera più dinamica, e a volte l'ho visto fare anche la Fiorentina, e quelli che poi verticalizzano di più a seconda della partita, a seconda del momento. Certo, non vedremo mai una Fiorentina che non cerca di costruire dal basso, è una sua prerogativa, come lo fa De Zerbi, come lo fa Thiago Motta, lo fa anche in maniera un pochino diversa, però lo fanno, ormai è una consuetudine. È ovvio che bisogna avere le qualità anche per farlo, tecniche e anche di personalità, il portiere deve essere bravo, poi ovviamente ci sono delle partite in cui se ti vengono a pressare in maniera così importante, così difficile, insomma una verticalizzazione in più non guarda, è cosa che in alcune partite le ho viste nella Fiorentina, in virtù proprio del fatto che avendo giocatori anche che te l'attaccano a profondità, vedi Anzola e lo stesso Beltran, è normale che possa esserci, però ormai questo è una consuetudine del calcio di oggi, poi bisogna, ripeto, capire chi la fa, la qualità dei giocatori sempre, che è quella che poi serve, e se poi lo fai dinamico il possesso palla diventa anche un discorso anche difensivo, se tu hai la palla te la devono venire a prendere, poi deve essere fatta bene con grande qualità e con grande capacità, anche se la perdi, di poterla riconquistare subito. Quindi è un atteggiamento che ormai è una consuetudine, certo Allegri non lo fa, certo altri Mourinho non lo fa in maniera così costante, anche se ho visto dei dati che nelle ultime partite è migliorato molto anche lui, quindi loro lo facevano molto nel Chelsea, mi ricordo. Ripeto, ecco, bisogna capire proprio, nel City lo fanno tutti perché insomma c'è una qualità non soltanto da metà campo in su, ma anche a livello difensivo. Se vedete anche Italiano ha fatto a livello tattico, ha fatto un qualcosa come l'ha fatto Guardiola nel City, dove Stones, che è un centrale difensivo, diventa un centrocampista in più che va anche a finalizzare. L'ha fatto Martinez quarta nella Fiorentina, quello che da difensore centrale diventa centrocampista, addirittura va a concludere. E quindi queste sono situazioni che ci devi lavorare tanto e ci devi credere, soprattutto ci devi credere alla squadra.
Peraltro, visto che parliamo di tattica, di una soluzione sicuramente particolare adottata da Italiano, ma che ha portato i suoi frutti, io vorrei un tuo parere, Antonio, anche su un argomento che trattavamo anche prima.
Poi volevo dire, scusate, che poi l'anno scorso è arrivato in due finali facendo questo calcio. Poi, ovviamente, se uno dice l'ha perse, magari l'ha persa all'ultimo minuto con una ripartenza, non ci ricordiamo in conference, e dice ok, però ecco perché dice bisogna crederci, poi uno rimane, giustamente ci sono le critiche oppure c'è lo scoramento, però è arrivato così e giocherà ancora così e è arrivato a fare due finali.
No, assolutamente, sì. Assolutamente. No, ti dicevo prima in studio discutevamo anche con Benve, insomma, e mettevamo in evidenza come di fatto questa sia la terza versione della Fiorentina che è chiamata ad allenare Vincenzo Italiano, e dicevamo tutte le volte con un ruolo chiave come quello del centrocampista centrale che è ricoperto da un protagonista diverso, no? Prima Torreira, poi Amrabat, adesso Arthur. Secondo me anche in questo poi è difficile tutti gli anni, no, andare a ricostruire un percorso, un'idea di gioco. Tutti gli anni di fatto ti trovi costretto ad affidare le chiavi della squadra a un giocatore con caratteristiche diverse.
Sì, però questo è il regista che piaceva a lui. Amrabat, l'ho sempre detto, un giocatore utile, ha fatto.
Però non è Torreira, Arthur.
Come?
Però dico, anche Arthur, rispetto no, a Torreira ha caratteristiche diverse.
No, caratteristiche diverse, anche se non sono alti. Torreira è più gracilino, invece Arthur ha potenza nelle gambe, ha due quadricipiti non indifferenti. Torreira faceva anche dei gol, Arthur non ne fa. E quindi Maxi Lopez non so che è un po' il suo sostituto, diciamo, se non gioca lui, anche lui non ha caratteristiche di fare gol. Torreira mi sembra abbia fatti 5 ma nel suo ultimo anno, che non sono pochi. Ha grande personalità, capacità di gestire la manovra. Arthur ha più piede, nel senso può anche lanciare di più. Torreira gioca più sul fraseggio, sul discorso che fa anche Arthur, ma non ha la capacità, la gittata. Ce l'ha Mandragora, ma col mancino, diciamo, se vuoi verticalizzare, anche se Mandragora attraversa un momento, diciamo, non proprio felice. Quindi credo che Arthur è il regista che ha voluto lui, credo italiano, ed è il regista, se sta bene, ha caratteristiche che è troppo diverse da altri, che ti può dare, ti può comandare il gioco, grande personalità, capacità di vederlo in maniera importante. Deve stare al top, come credo che quest'anno stia anche bene rispetto agli altri anni, ha saltato poco, mi sembra che anche come continuità, quindi caratteristiche diverse, ma nel gioco italiano Arthur è imprescindibile, proprio il regista che lui voleva, che interpreta al meglio quelle che sono le sue direttive. Quindi Maxi Lopez è arrivato da poco, pian piano si può inserire.
Antonio, grazie mille, a presto su Radio Firenze Viola.
Buona cosa, grazie.
Grazie ad Antonio grazie. Di Gennaro. Francesco da Roma, per mettere Beltran seconda punta nel 4-2-3-1 bisogna levare Bonaventura.
Ah, ma c'è la seconda punta del 4-2-3-1.
Infatti, e così come allo stesso modo mi viene da dire, ragazzi, siccome poi sono gli stessi allenatori, no? C'è un famoso passaggio di Allegri che ogni tanto riuso nella copertina quando dice inutile dire 4-2-3-1, sì, 3-7-3, sì, sì, eccetera, eccetera. Quindi lasciamo un attimo da parte i numeri. Mettere due punte, e quindi se uno poi vede dall'alto che i giocatori non sono disposti in fase di non possesso palla in un 4-2-3-1 o in fase di possesso, non toglie, non distrugge, non cancella nessun dogma del calcio. Cioè, nel momento in cui poi l'italiano ha messo, per fortuna aggiungo io, due punte quando era sotto con il Parma, ha abiurato a queste pseudo convinzioni. Quindi si può mettere la seconda punta senza per questo affidare le chiavi di una squadra ad un giocatore che è, come dire, sopra media rispetto alla Fiorentina, che si chiama Giacomo Bonaventura, ma ha 34 anni, non è LeBron James, non può reggere 90 minuti giocando ogni tre giorni. Anzi, mi sembra che in conference l'impiego di Bonaventura sia stato scientemente calcolato per fargli fare il numero minor possibile di partite fin qui. Quindi non ci vedrei niente di sgangherato a mettere Beltrán, e poi sì, non è 4-2-3-1 perché in realtà è più 4-3-1-2 o disegnatelo come vi pare, cioè non succede nulla. Comunque lui dice, mi spiegate quale sarebbe il guadagno nel togliere dalla formazione il capocannoniere della squadra, è che non le può giocare tutte.
Sì, poi
guadagno,
cioè, io ti dico, per la stima e il rispetto che ho nei confronti di un 34enne Bonaventura, penso che lui sia in grado sostanzialmente di fare qualsiasi ruolo a centrocampo, e quindi, come dire, se la questione è che posto do a Bonaventura, ecco, quello non mi preoccuperebbe più di tanto, perché secondo me a centrocampo, guarda, anche in un 4-4-2,
ma senza
dico,
dubbio,
con un giocatore con le giuste caratteristiche accanto, chiaro, non con un altro, non con Arthur verosimilmente, ma ci potrebbe giocare secondo me.
Però lo dice la storia recente che italiano lo sta gestendo, gioca quasi tutto,
dai,
con il Milan,
hai detto bene.
Non viene convocato col Genk, poi che sia per un fastidio, che sia per gestione, comunque fa 0 minuti, ne fa 90 con la Salernitana e ne fa 0 con il Parma, perché evidentemente tutto lascia presagire che ne farà 90 con la Roma. Quindi ci sono dei margini dove poter intervenire in qualche modo, magari anche rivedendo Infantino, ecco, che sembrava nascosto sotto i tappeti del Viola Park, che invece esiste.
E poi comunque io dico, vuoi giocare a due punte e non vuoi escludere Bonaventura, ti piace tanto il discorso delle formazioni? 4-3-1-2, se ne è parlato, no? O 4-3-2-1, insomma, le soluzioni volendo ci sono.
Ma poi,
ragazzi,
si può fare anche naturalmente senza mettersi lì tipo con la lente e dire qui l'italiano ha cambiato, attenzione, va scritto su tutti i giornali, su tutti i quotidiani, su tutti i siti, voglio una copertina di Nardo in cui si dice che per 7,4 secondi italiano ha messo due punte, attenzione. Mi sembra una roba più, come dire, da
ossessiona più,
sì,
noi.
Guarda, mi sarei quasi lanciato a dire onanismo giornalistico. Beh, quello di dire ha messo le due punte, rivoluzione copernicana, italiano annulla se stesso.
Beh, un po' quanto dicevamo anche in precedenza, spesso si analizza il particolare, non si guarda il quadro,
esatto,
generale, no?
Esatto.
Si sta lì a guardare quei 10 minuti contro il Parma, quei 30-60 minuti contro il Parma, e tutto il resto in quel momento è escluso dalla nostra visuale, opaco, appunto, come in una lente di ingrandimento che mette a fuoco solo il punto che stai cercando di zoomare.
Solo grande qualità, oggi a Radio
oggi
Firenze,
sì,
Viola.
Oggi si fa la filosofia.
E il Tanque Milva ci vuole ricordare che comunque Mina è stato inserito nella top 11 dell'ultimo turno di qualificazione sudamericana e mondiali. Poi torna in forma poltrona e sofà. Devo dirti, da appassionato di qualificazioni a mondiali europei, caro il Tanque Milva, che tendenzialmente trovare quattro difensori della Conmebol che non siano quattro o brasiliani o argentini, capisco che sia un esercizio di stile abbastanza complesso, nel senso, a meno di ovviamente prestazioni pazzesche con risultati anormali, insomma, la Bolivia che batte la Colombia stessa magari 4-0, ecco, tendenzialmente si va, ora non dico a pescare anche su, come dire, dei nomi un pochino più altosonanti, però è ovvio che, approfittando anche del fatto che il Brasile è in caduta libera nelle ultime partite dopo l'infortunio di Neymar, e che anche solo, come dire, per il fatto che la Colombia abbia vinto col Paraguay, ecco, si è premiato Mina forse anche un po' al di là dei suoi reali meriti.
Si può dire che le sudamericane hanno un percorso di qualificazione,
Vai, dillo,
molto, molto più semplice rispetto a quello delle europee.
Ma ci manca.
Se io penso che l'Italia ha rischiato, ad esempio, adesso di non fare l'europeo, ovviamente,
beh, certo,
non facciamo confusione, ma è più facile, perché comunque per ovvi motivi geopolitici,
certo,
sono meno nazioni,
certo,
c'è il gruppone unico.
6 su 10 vanno dirette.
E quindi, insomma, anche tornando al discorso principale, quello che ci interessa, insomma, anche poi quello che è la presenza di Milan in un top 11. Beh, top 11 però di che manifestazione?
Oh.
Perché per me le qualificazioni sudamericane sono molto più semplici rispetto a quelle.
Cioè, il Brasile ha perso 3 partite in fila e comunque dentro le prime 6,
esatto.
Per quanto abbia fatto appena 7 punti in sei giornate. Io penso che italiano o non italiano i portanti siano Jack, Nico, Arthur e forse Parisi. Per il resto cambi l'ordine dei fattori, ma il risultato non cambia, Andrea. Sai, ora su Parisi è più una convinzione, diciamo, extra campo che campo, visto che la realtà dei fatti, la realtà dei minutaggi anche ci dice che in realtà è molto più imprescindibile Biraghi in questo momento di Parisi. Poi mi fa un po' sorridere che ancora non lo si voglia ammettere, perché mi sembra che ci siano tutte le scelte di italiano a confermarlo. Questo non toglie che tra un anno magari Parisi sarà titolarissimo, però siamo arrivati a 4 mesi e purtroppo è Parisi che deve tutte le volte adattarsi, perché la realtà è che nelle partite con la P maiuscola deve giocare Biraghi. Se poi c'è posto a destra perché si sono fatti male tutti, allora può giocare anche Parisi, ma mi sembra che il titolare continui ad essere Biraghi, purtroppo. Sono le 10.59, per fortuna, anche questo purtroppo, dipende un po' dai punti di vista, è arrivato Marco Tonelli, ma come dico sempre le brutte notizie sono finite qua. Un piccolo break qui a Radio Firenze Viola, chi si compra riparte tra pochissimo con il Fantacalcio.
A tra poco.
Radio Firenze Viola.